Radio Bandiera Nera, la web radio colpevole.
I'm Eccoci qua, amici ascoltatori, entriamo con un po' di ritardo, leggevo delle cose, ho lasciato andare un po' la musica. Oggi i giornali non riportano un granché, ve lo preannuncio, ma tant'è, questa è la stampa globalista. Mi ero fermato un attimo su un articolo di Repubblica, perché Facebook ha un problema con l'odio, di Riccardo Luna, e sostanzialmente riprende, no, il boicottaggio da parte delle multinazionali nei confronti di Facebook, che ci sembra già abbastanza, diciamo, in qualche modo responsabile di varie, di censure varie, ma a quanto sembra, per quanto riguarda il mondo statunitense e le grandi compagnie multinazionali, non basta. Dicono che su Facebook circola troppo odio e non si capisce di che cosa stiano parlando, cioè se l'odio viene soltanto da una parte politica, se parlano dei commenti dei pazzi anonimi che sotto ai vari post scrivono cose aberranti, ma questo succede a destra quanto succede a sinistra, o se parlano in generale di un social che secondo loro non va bene perché lascia spazio a tutti quanti, a tutte le posizioni politiche, no? Comprese quelle sovraniste, che sembrano non essere digerite molto dal capitalismo internazionale, appunto da Coca-Cola e da Nike e da tanti altri che stanno ritirando le pubblicità da Facebook. La riflessione, insomma, è particolare, perché Facebook dovrebbe rispecchiare un po' quello che è la realtà, cioè nel senso quello che succede fuori, e quello che succede fuori dai social, cioè nel mondo reale, è gestito ed è organizzato in base alle leggi che i popoli si sono voluti dare. C'è delle leggi negli Stati Uniti dove c'è una libertà di parola totale, ci sono delle leggi in Italia dove c'è una libertà di parola che non è totale, ma c'è una libertà di parola. Nei fatti, Facebook, quando è stato portato in giudizio da Casa Pound, ha perso la sua causa perché, facendo riferimento alla Costituzione, appunto, tutti quanti hanno delle libertà costituzionali, dei diritti costituzionali sanciti dalla Carta, e quindi Facebook è obbligato a utilizzarli nel suo social network. Però, diciamo, questa grande prova di forza delle multinazionali nei confronti dei social mi fa pensare che a questo punto questo mondo qua che loro immaginano sui social, dei social tutti politicamente corretti, tutti schierati e orientati verso il globalismo spinto, il capitalismo, e insomma quello che sognano qua le multinazionali e che rimbrottano a Facebook, lo vorrebbero anche nella vita reale, no? Perché è chiaro che Facebook deve rispecchiare la vita reale, e quindi mi sembra chiaro ed evidente che chi si adopera per fare del boicottaggio nei confronti di una piattaforma che semplicemente in qualche modo è anche obbligata dalla legge a lasciare libertà di parola a tutti quanti, fa un'azione che è fortemente, fortemente antidemocratica, quindi contro la libertà. E questa, insomma, ecco, questa è la cifra delle multinazionali di oggi. Nessuno ha fatto questa, diciamo, questo paragone, no? Fra multinazionali che vogliono un sistema completamente antidemocratico e che provano a farlo prima sui social per poi magari farlo nella realtà. Questo è un po' il concetto. Dobbiamo stare molto attenti alle libertà, perché ci vuole molto poco a vedersele portate via. Ce l'ha dimostrato anche questo governo, ce l'ha dimostrato un po' quello che è successo in tutto il mondo, no? Basta un presidente del Consiglio che fa un po' di decreti e puoi precipitarti in uno stato di polizia immediatamente, no? Nel giro di 48 ore siamo finiti segregati in casa con la polizia fuori che faceva 7.000 posti di blocco, fermava chiunque, non si poteva uscire, insomma, ecco, ci vuole molto poco a precipitarsi in un futuro distopico in cui non si può parlare, in cui non ci si può muovere senza permesso. E andiamo a leggere i titoli oggi di, scusate un po' di voce rauca, in questa giornata, perché ieri ho fatto diverse cose e purtroppo le ho fatte tutte in un ambiente con aria condizionata sparata a palla, ma tant'è, e quindi oggi sono un po' così, con la voce claudicante. Ma partiamo a vedere la stampa come apre. Covid, l'America si ferma ancora, nuovo record con oltre 50.000 casi in 24 ore. Insomma, ecco, capite già che oggi sui giornali non c'è niente da dire, perché se un quotidiano italiano deve partire con la conta dei nuovi casi negli Stati Uniti, vuol dire sostanzialmente che non hanno nulla questa mattina. Kerry con Biden alla Casa Bianca, l'America tornerà alleata dell'Europa, e due, prima pagina completamente dedicata agli Stati Uniti, sotto sondaggi, rivolte e 4 luglio brindato, tutti i guai che affossano Trump, diciamo che la stampa globalista oggi si dedica con forza alla campagna elettorale degli Stati Uniti, e ovviamente danno per spacciato Trump, ieri giravano articoli, sembra che stia pensando addirittura a ritirarsi, è finito. No, esattamente come quando poi a ridosso delle scorse elezioni americane era spacciato e invece stranamente ha vinto, nonostante i sondaggi dessero per vincente la Clinton con il 45% dei voti. Quindi che dobbiamo fare? Ci dobbiamo subire questa propaganda per quanto riguarda le elezioni americane, e ce la subiremo fino a che non si voterà. Per fortuna di mezzo ci sono anche le elezioni italiane, perché se no altrimenti avremmo parlato solo di questo. Comunque la stampa prosegue con i silenzi del Cairo e l'ira di Regeni, ora richiamiamo l'ambasciatore, no, per dire quanto si parla del nulla. Semplificazioni, scudo legale per i burocrati, ecco le opere che Conte vuole sbloccare. Qui sotto si torna a parlare un po' di Italia, il flop che imbarazza il governo, tensione tra Conte e Di Maio, questa magari la apriamo perché può essere l'unica cosa interessante che troviamo oggi sulle pagine della stampa. Andiamocelo a leggere. E allora ecco l'articolo che riguarda sempre il caso Regeni, tensioni fra Conte e Di Maio, la Farnesina forte delusione, Palazzo Chigi si smarca, sorpresi dalla reazione del Ministero. C'è una forte delusione per l'esito dell'incontro tra le due procure, esigiamo un cambio di passo e soprattutto esigiamo rispetto per la famiglia Regeni. La prima reazione della Farnesina al nuovo guanto di sfida lanciato dall'Egitto all'Italia è più che irritata. Toni irrituali laddove fino a ieri si ripeteva come la collaborazione tra Roma e il Cairo fosse la chiave di volta per arrivare alla verità sul ricercatore friulano torturato e ucciso 4 anni fa. Soltanto martedì, in un'intervista alla stampa, il ministro degli esteri Luigi Di Maio giurava di avere Regeni come primo pensiero, insisteva sull'impossibilità di fare a meno di un interlocutore tanto strategico per il nostro paese, ma spiegava di aspettarsi un cambio di passo. Dall'incontro video tra il procuratore capo Michele Prestipino e il suo collega Amada Elzawi. La svolta c'è stata, è andata in senso opposto a quello auspicato, con l'Egitto spintosi oltre, fino a rimettere in discussione l'attività del nostro ricercatore, insinuare, e la Farnesina ha alzato la voce, ha detto trarremo le nostre valutazioni. Ha lasciato intendere di voler analizzare tutti gli aspetti, che c'è poco da girarci intorno, arrivati a questo punto sono sostanzialmente due, l'eventuale richiamo dell'ambasciatore italiano e la revisione dei rapporti commerciali. Un'escalation vera rispetto alla linea di governo che Palazzo Chigi ha notato e non ha gradito affatto. Allora, l'escalation della rottura dei rapporti con l'Egitto è esattamente la linea politica perseguita da chi ha mandato Regeni in Egitto. E da dove è arrivato Regeni in Egitto si sa benissimo, è arrivato da certi ambienti, è arrivato da Cambridge, è arrivato da l'Inghilterra. Ed è stato mandato lì proprio per rovinare i rapporti fra Italia ed Egitto, no? È stato mandato lì con tutte le aspettative che succedesse qualcosa di brutto e di tragico, finché poi l'Italia litigasse con l'Egitto. Dopo cosa? Dopo aver scoperto un grande giacimento di gas alle coste, davanti alle coste egiziane. Il più grande giacimento di gas del Mediterraneo, che dovevamo gestire noi insieme agli egiziani, dopo tutta la vicenda Regeni, dopo tutto il caos, con tutte le litigate che ci siamo fatti con l'Egitto per questa vicenda, alla fine quel giacimento di gas sarà sfruttato noi in parte, da Gazprom russa e anche dalla British Petroleum inglese. Guarda un po', guarda un po', e continuiamo a litigare con l'Egitto per questa vicenda. E Di Maio ovviamente fa il portavoce di chi? Di tutti quegli stati esteri che bramano che l'Italia litighi fortemente con l'Egitto e che perda il suo ruolo nel Mediterraneo, no? Abbastanza chiaro? Io, cioè per me è tutto abbastanza chiaro, e quindi qua Di Maio si impunta col governo, facendo sue, facendo proprie le posizioni più radicali, della sinistra più radicale, di quelli che vanno con gli striscioni per Regeni da 100 anni, e se la prendono in continuazione con l'Egitto, ecco, Di Maio fa sue tutte queste posizioni e rimbrotta il governo. Diciamo, per non aver tirato le orecchie al procuratore egiziano in questo confronto e così via. Siamo rimasti molto sorpresi, ammetto, sono molto sorpresi, ammettono da quelle parti, commentando le parole dure uscite dal ministro degli Esteri, un'espressione sibillina per far trapelare il fastidio, ma anche la preoccupazione che sia in corso un riallineamento sull'intransigenza della famiglia, che dopo aver tutto inclinato verso la realpolitik, si cerchi adesso in qualche modo di lasciare il cerino in mano al Presidente del Consiglio, anche perché nel frattempo la posizione di Palazzo Chigi non è cambiata rispetto a quanto dichiarato in commissione 2 settimane fa, quando Conte, pur ribadendo grande rispetto per la famiglia, tenne il punto, ripetendo a più riprese, a capochino, che la collaborazione è l'unica via per arrivare a una soluzione, perché quando la collaborazione si è interrotta non ci sono stati passi in avanti. Fra l'altro, anche interrompere i rapporti vuol dire comunque chiudere, no, la catena, chiudere il cancello per scoprire una qualche verità, qualora la si voglia scoprire. Comunque, questo è il motivo di frizione quotidiano fra Di Maio e Conte. E io rimango un po' basito e un po' perplesso dal fatto, appunto, che Di Maio in questo momento, cioè basito e perplesso, so benissimo da dove arriva questa sua posizione, chi lo spinge a fare questo, ma mi sembra strano che esca fuori in questo momento. L'ira del Premier su Zingaretti, così difende solo la palude. Andiamo a vedere quest'altro articolo, anche perché si parla di frizioni dal governo, ugualmente, no? Prima da parte del Movimento 5 Stelle nei confronti di Conte e poi da parte di Zingaretti nei confronti di Conte. Giuseppe Conte ha sempre attorno a sé un'aria che non gli piace. Per la prima volta da quando quasi 11 mesi fa è risalito al Quirinale per firmare da Presidente del Consiglio di un governo con il PD, guarda con sospetto gli alleati della coalizione, mentre lui si preoccupa di invitare Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia per l'annunciato incontro a Palazzo Chigi. Dal fronte interno nota che si sono alzati un muro dopo l'altro. Prima l'opposizione Dem alla proposta di riduzione selettiva dell'IVA, poi le resistenze sul decreto semplificazioni, vogliono che resti fermo tutto com'è, vogliono la palude, si domanda. Infine l'assedio sul MES che si è formalizzato in una lettera di cui il segretario del PD Nicola Zingaretti chiede con toni ultimativi di avviare il fondo per le spese sanitarie. Conte non ha gradito ma ha preferito tacere ufficialmente perché in privato la sorpresa di leggere quelle parole lo ha indotto a una riflessione politica scontata. Zingaretti ha i suoi problemi interni. Ovvero Zingaretti ai suoi problemi interni, questa è la riflessione scontata di Conte, non lo dice in chiaro perché non ha voglia di farsi trascinare la dialettica politica dei partiti, ma è l'unica spiegazione che si dà dopo il dibattito sulla guida del PD inaugurato da Giorgio Gori. Secondo il Premier Zingaretti è stato messo in discussione e per questo ha dovuto dare prova di avere salda in mano la leadership e di non subire l'agenda di governo dal 5 Stelle. Ma quale agenda di governo 5 Stelle? Cioè, ma questi non sanno manco la mattina perché si allacciano le scarpe, figuratevi se sono in grado di dettare un'agenda di governo. Comunque, solo che ha scelto uno dei temi più delicati e ha irrigidito i grillini, ovvero il MES. Non solo è stata rotta quella tregua tra alleati che Conte aveva chiesto di rispettare fino alla fine dei negoziati europei sul Recovery Fund, dopo i quali vorrebbe aprire il dossier MES, tregua di cui si era fatto garante anche con il ministro degli affari UE, Vincenzo Amendola, più volte evocato in queste ore a Palazzo Chigi e dal Movimento 5 Stelle, evocato, mi fa ridere, che come fosse uno spettro. Insomma, contrasti forti all'interno della compagine governativa, lo abbiamo capito. In questo caso non si dà ancora addosso a 5 Stelle, ma diciamo queste frizioni cominciano a uscire fuori perché si avvicinano le elezioni e nessuno vuole rimanere col cerino in mano. E quindi cercano tutti spazio il Movimento 5 Stelle per accreditarsi a sinistra, perché sa ovviamente che dopo aver governato con il Partito Democratico, con Più Europa, con Liberi Uguali e con tutta quest'altra gente qua, di voti che arrivino diciamo da destra, da centrodestra, da area sovranista non ce ne sono più, e quindi spinge a Roma, così come a livello nazionale, per avere i voti dell'estrema sinistra, come si ammucchiano i voti dell'estrema sinistra, tenendo il punto sul caso Regeni, tenendo il punto su Casa Pound, spingendo il sindaco di Roma, Virginia Raggi, a fare tutte quelle pagliacciate che abbiamo visto fin qui, no? Ad accreditarsi come il più intransigente nei confronti di Casa Pound e così via, e si cerca appunto di recuperare un elettorato a sinistra, e ovviamente non ci riusciranno. Sappiamo tutti che alle prossime elezioni regionali il 5 Stelle si schianterà, così come si era schiantato già alle precedenti elezioni, così come si è schiantato nelle elezioni suppletive del collegio di Roma Centro, dove è arrivato a prendere il 4% quando si trattava di eleggere, mi pare, un senatore nel collegio di Roma Centro. E vabbè, insomma, sono manovre elettorali, siamo contenti che siano manovre elettorali, perché vuol dire che il governo è arrivato al capolinea, e io dubito fortemente che possa superare settembre-ottobre, e quindi bene così. E ovviamente la massima attenzione nostra, nonostante il governo sia così, diciamo, una nave abbandonata in mezzo al mare diretta verso una cascata, anzi no, in un fiume diretto verso una cascata, nonostante la situazione del governo sia questa, dobbiamo stare con gli occhi aperti, perché si vota per il MES, nel senso, fra poco Conte si presenterà in Parlamento per avere un mandato da portare poi al dibattito del Consiglio Europeo, e al Consiglio Europeo si discuterà del Recovery Fund, ma si discuterà anche ampiamente del MES, perché abbiamo capito fortemente ieri che sia la Germania sia la Banca Centrale ci stanno dicendo: o attivate questo cavolo di MES, oppure noi vi tagliamo i fondi. Già da adesso possiamo anche far sì che la Banca Centrale riveda il suo piano di acquisti del debito pubblico italiano. Questo è quello che hanno detto ieri, senza girarci troppo intorno, e quindi dobbiamo stare molto attenti a quello che succederà, almeno fino a metà luglio, e noi ci saremo. Poi qui sempre sulla stampa, sempre per quanto riguarda il caso Regeni, c'è un editoriale di Luigi Manconi, il titolo è questo: Regeni e quell'alibi infame se l'è cercata. L'alibi sarebbe, diciamo, quello che dicono quelli che non vogliono sostenere la causa di scoprire la verità sull'omicidio di Regeni, no? Direbbero se l'è cercata. Per esempio, il sottoscritto non ha mai detto che questo povero ragazzo se l'è cercata, ma ce l'hanno proprio mandato con un cartello, anche se lui non lo era, l'hanno mandato in Egitto con un cartello sulla schiena grosso come una casa, con scritto: sono una spia inglese, vengo da Cambridge, mi hanno mandato qui a fare delle ricerche sulla repressione che questo governo dittatoriale militare sta facendo nei confronti dei sindacati e del popolo egiziano, vengo da Cambridge, mi hanno mandato qui a fare domande, vado in giro per le strade, ovviamente con una spia luminosa accesa. Non è che vado in giro nelle strade di Norcia o vado in giro nelle strade di Bruxelles, vado in giro per le strade di un posto dove c'è una dittatura militare in una nazione estremamente complicata dal punto di vista politico, però me ne vado così col mio microfonino perché mi ci ha mandato la mia professoressa di Cambridge. Ecco, non è che se l'è cercata, ce l'hanno proprio mandato, capito? Con un target enorme dietro la schiena per dire: ammazzate l'italiano e rompiamo i rapporti fra Egitto e Italia, soprattutto perché ci fa gola il giacimento di gas scoperto dall'Italia nelle coste dell'Egitto. Questa poi è la mia personale visione, sia chiaro, mi sono permesso anche di dirlo una volta alla 7 in una trasmissione mattutina, e da quella volta non mi hanno più invitato ma proprio mai più invitato, mi hanno invitato in campagna elettorale perché erano obbligati a farli, ma da quella volta non mi hanno più invitato. A me non me ne frega niente, io continuo a dirlo, e questo è stato mandato lì con un target enorme dietro alla schiena, con scritto: eccomi qua, sparatemi, sono una spia inglese, anche se non lo era, ovviamente. E questa è la vicenda, purtroppo, e Di Maio si è messo a fare diciamo, il galoppino di quelli che vogliono, vabbè, diciamo che Di Maio lavora contro l'Italia, si può dire, insomma, abbastanza chiaramente, ma anche lui, come Regeni, non è che lo fa, diciamo, con cognizione di causa, no? Sia chiaro, sono poverini pilotati, perché questo è nella realtà dei fatti. Comunque, andiamo avanti. E vediamo su Repubblica se c'è qualcosa di più confortante, perché la stampa finisce lì, e dopo le notizie appunto delle frizioni del governo c'è poco altro. Dalla Siria ai porti italiani, così le pasticche dell'ISIS pagano la guerra jihadista. In realtà queste pasticche non sono dell'ISIS, anche qui ovviamente grande opera di disinformazione da parte dei globalisti. Quella droga sequestrata e prodotta viene prodotta dai cosiddetti islamisti buoni, no? Quelli sostenuti dall'Occidente contro Assad, no? Quelli per dire, quelli che hanno la bandiera verde, bianca e nera, i caschi bianchi, gli elmetti bianchi, lì come diamine si chiamano, che sono quelli che combattono contro Assad, sostenuti e foraggiati dalle democrazie occidentali. Quindi non è l'ISIS, no? L'ISIS non c'è più. Ma quelli in Siria ci stanno ancora, i terroristi buoni, insomma, chiamiamoli così. Poi Xi Jinping spegne il dissenso con la paura, centinaia di arresti ad Hong Kong, anche qui non frega niente a nessuno, nessuno piange per i ragazzi di Hong Kong brutalizzati dalla polizia, ci sono diverse foto, schiacciati a terra col ginocchio sul collo come Floyd, da quello che ci importa, perché probabilmente sono colorati nel modo sbagliato o non sono funzionali alle politiche anti-Trump dei democratici statunitensi e del globalismo. Libia, Haftar vuole la spartizione del petrolio e si prende altri pozzi. Andiamo a leggere questo articolo. Che ci importa? Noi tanto Di Maio è andato giù in Libia, ha detto che siamo dei nani, che adesso intervengono i giganti, perché noi poveri italiani con i baffi neri e il mandolino non riusciamo a fare le cose. E quindi vediamo un po' qual è la mossa di Haftar. Mercenari russi conquistano il giacimento di Shahara, trattative con al-Serraj per dividersi gli introiti. Con un blitz guidato da mercenari russi e siriani, Khalifa Haftar ha messo le mani sui giacimenti di Shahara, il più grande del paese, con un potenziale di 300.000 barili al giorno. Dopo la vittoria a Tripoli, il governo di al-Serraj ha provato a riprenderseli, anche per far ripartire la produzione e incassare dollari freschi con i quali finanziare la guerra e pagare forniture di armi alla Turchia. I pozzi si trovano nel deserto di Marzouk, nel cuore del Fezzan, distanti dalla capitale e ancor più dalle linee del maresciallo. L'operazione segna un ritorno dell'iniziativa alle forze fedeli Haftar, rafforzato da un continuo ponte aereo della Russia e della Siria, con il trasferimento di altre centinaia di ex combattenti siriani. Haftar ha anche annunciato che presto l'estrazione riprenderà, anche se nell'ambito di negoziati con il governo di Tripoli. Il suo progetto, sostenuto da russi e francesi, è dividere in tre gli introiti petroliferi e smistarli a tre banche regionali, per la Tripolitania, il Fezzan e la Cirenaica, invece che alla banca centrale. È un piano di spartizione che però non piace a Tripoli e alla Turchia, senza i giacimenti del Fezzan e senza quelli della Cirenaica, al-Serraj e il suo alleato Erdogan si ritroverebbero con le briciole, appena un decimo della produzione. Prima della guerra civile la Libia estraeva 1,5 milioni di barili al giorno, ancora a gennaio era attorno al milione. Poi Haftar ha bloccato la produzione dell'export, insomma va bene, leggete chiaramente da soli che siamo fuori, no? L'Erdogan che sta con al-Serraj, russi e francesi che stanno con Haftar, l'Italia non esiste, ovviamente è stata estromessa completamente dalla vicenda, e dire che abbiamo ancora Eni sul terreno che estrae. E voglio vedere il giorno che andranno a mettere le mani sui pozzi nostri. Che cosa succederà? Troppo soft questo pezzettino per la mattina alle 8:30. Rischiamo di tornare a dormire e quindi rimettiamoci in tiro con i Corriere della Notte e andiamo avanti con questi giornali. Insomma, speriamo e auspichiamo il giorno che finirà la dipendenza da carburante fossile, ma quel giorno è ancora lontano a venire, purtroppo, soprattutto se non ci mettiamo noi italiani i soldi sulla ricerca necessaria a superare l'era del combustibile fossile. E io sono convinto che se noi mettessimo qualche punto di PIL in più sulla ricerca dei cervelli italiani, arriverebbe quella grande rivoluzione energetica necessaria per per rigettare queste popolazioni nella loro dimensione, no? Diciamo, tolto il petrolio, no? Tolto il petrolio, di che cosa devono fare? Tolto il petrolio, diciamo così, non gli resta che l'agricoltura, punto e basta. Invece oggi abbiamo delle nazioni strapiene di petrolio e strapiene di soldi che giocano perennemente a farsi la guerra e non sanno neanche costruire le armi che usano, sono costretti a comprarle in Occidente, non hanno fabbriche, non sanno fare niente, sanno soltanto armarsi e spararsi l'un l'altro, ma da sempre. E perché? Perché hanno il petrolio e noi li riempiamo di soldi perché ci serve quel petrolio per far girare la nostra economia. Ecco a cosa servirebbe una grande rivoluzione energetica per farla finita con questo combustibile fossile. Vediamo un po', questa storia citata dalla stampa: la strage degli italiani deportati da Churchill, 446 vittime nel naufragio al largo della Scozia. Allora non si capisce bene, andiamo a vedere come mai la stampa oggi se la vuole prendere con Churchill, forse vuole andare a, diciamo così, prendersi le simpatie dei Black Lives Matter, ma magari forse... Vabbè, non ci interessa inserirci in queste storie di 800 anni fa, qui si fa la rassegna stampa, si parla di oggi e la stampa appunto è finita, perché poi qui apriamo la cronaca, coronavirus, licenziati i guardiani della Torre di Londra, molto interessante, e poi passiamo già al calcio, Ronaldo e Dybala, morsa da un pipistrello italico in Toscana, bimba di 7 anni salvata dal centro antiveleni di Foggia. Qui non so perché sta uscendo tutta questa roba sui pipistrelli, avevo letto di un pipistrello che aveva morso un gatto e poi il gatto aveva morso la padrona e poi la padrona si era ammalata, e insomma così, facciamo così un po' di panico generalizzato. E poi insomma sapete anche che queste notizie quando escono poi i giornali iniziano a ricercare cose simili. Faccio un esempio: statisticamente in Italia ogni anno tot persone muoiono per punture di insetti, di zecche. Ecco, se la notizia va in cronaca, poi si tirano fuori tutti i casi, non aumenta mai, cioè non è che c'è un aumento statistico, però si vuole creare, si genera, no, quella psicosi della zecca killer, il cane killer e così via. Non so se per in qualche modo diffondere semplicemente la paura o perché i giornali devono pur vendere, quindi si inventano le cose, cioè nel senso non si inventano, però scelgono dei filoni poi da portare all'attenzione dell'opinione pubblica. In questo caso siamo al pipistrello killer, attenzione, non girate la sera che i pipistrelli vi uccideranno, così. Vediamo Repubblica, dai, passiamo a Repubblica, mi sembra una pagina un po' più politica, interessante di quella della stampa. Ovviamente c'è l'editoriale perché Facebook ha un problema contro l'odio e abbiamo aperto con questo, diciamo con una riflessione sulla pericolosità dei desiderata delle multinazionali, no? Che se vogliono imporre a un social network che comunque è e resta quello che dovrebbe essere un servizio pubblico che rispecchia la società, se vogliono imporre la censura lì, le multinazionali, potete star tranquilli che vorrebbero farlo anche nella vita reale, nell'informazione reale, nel mondo reale, e già lo fanno, insomma, voglio dire. Però dobbiamo stare molto attenti alle libertà in questo periodo storico. Comunque anche qui su Repubblica si parte con il malcontento di Zingaretti, i sospetti di Conte e il grande gelo, così lo chiama Repubblica. Andiamo a vedere questo articolo. Che sostanzialmente ricalcherà quello che abbiamo letto già sulla stampa: il grande gelo, malcontento di Zingaretti, sospetti di Conte, così vacilla l'asse portante del governo, perché ce n'è uno non portante, quell'asse è quello. Zingaretti, Di Maio, Conte. Sì, poi c'è anche Renzi, ma tanto l'abbiamo capito Renzi come gioca, no? Renzi strilla, ottiene le cose, poi strilla di nuovo, ottiene le cose e cerca di salvaguardare il suo partitino che tiene in piedi il governo. Lo sappiamo bene come funziona la politica di Renzi, ecco. Vediamo Repubblica come la prende. L'ultimo scambio di messaggi in chat è fresco, ancora l'altro ieri. Anche le telefonate continuano ad essere frequenti, ma nel rapporto tra Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti qualcosa si è incrinato e per il governo non è una buona notizia. Conte è ovviamente più determinato ad andare in fondo alla legislatura, restando dov'è. Zingaretti, forse l'unico dirigente del PD contrario alla nascita del governo, è stato dal giorno dopo l'insediamento il suo più convinto difensore. Il conflitto tra i due pilastri della stagione giallorossa è un inedito. Per ora è un gioco di scherma, ma l'allarme è salito a livello e dà l'idea di quanto faticoso potrebbe essere arrivare al 2023. Ma siete matti, ragazzi. Cioè, con questo clima, ricordo a chi scrive l'articolo, chi è qua, Stefano Cappellini, che siamo nel 2020. Cioè, voi potete immaginare di andare avanti così fino al 2023? Non solo, diciamo, per quello che stanno subendo gli italiani, per la crisi, per la crisi terribile che ci colperà a settembre-ottobre, quando riapriranno i licenziamenti, quando ci renderemo conto veramente di che cos'è la crisi economica che ci ha colpito, la stagione estiva che è saltata, i turisti che non sono venuti. Non solo per quello è impensabile andare avanti con questo governo fino al 2023, ma questi stanno tutti i giorni a litigare, ogni giorno, su ogni questione, ormai siamo in piena campagna elettorale. E dopo la batosta che prenderanno a settembre, cioè figuratevi quale sarà il clima, quindi altro che 2023. Non è in discussione, prosegue l'articolo, il sostegno del PD all'esecutivo, ma la mia lealtà, si è sfogato il segretario Dem con un collega di partito, non può arrivare al punto di accettare che il governo non decida e lasci il paese andare allo scatafascio. Bah, pure qua, no? Virgolettati, indiscrezioni, l'amico del partito a cui Zingaretti si sarebbe sfogato, poi che ha fatto? Ha chiamato Repubblica e gli ha detto questa cosa? Cioè, chi può smentire o chi può... Non si possono scrivere gli articoli con le indiscrezioni tirate via così dal cappello come i prestidigiatori tirano fuori le colombe dal cilindro, ma comunque Repubblica è questo l'articolo, non vado avanti perché tanto dice esattamente le stesse cose e le abbiamo lette già sulla stampa, no? Liti. Poi qui a destra, dopo questo articolone da prima pagina, abbiamo il governo chiederà un nuovo scostamento di bilancio da 15 miliardi, voto in Parlamento entro fine luglio, e qua già, insomma, il governo rischia. Ma c'è un ma grosso come una casa. Che cosa è successo nel frattempo? Nel frattempo, qualche giorno fa, Silvio Berlusconi, ricorderete, l'abbiamo detto già qui dalla rassegna stampa, ha detto attenzione perché noi non voteremo lo scostamento di bilancio se il governo non dice due parole chiare sul MES a favore, no? Perché sapete tutti che Berlusconi vuole il MES, Berlusconi è filo europeista, è tutto quello che sappiamo già da un sacco di tempo, ecco. Cosa è successo nel frattempo? Che Berlusconi è stato, gli è stata data una, diciamo così, una buona motivazione per sostenere questo scostamento di bilancio e tenere in piedi il governo anche se non si parla di MES. E qual è? Ovviamente tutto quello che avete visto, no? Riguardo la magistratura, le intercettazioni, la riabilitazione, no? Su quotidiani come Repubblica, La Stampa e Il Corriere, che erano quotidiani che dicevano che Berlusconi quando governava andava arrestato, fatto a pezzi, squartato, legato a quattro cavalli che andavano in quattro direzioni diverse e smembrato letteralmente, che era un porco, un pedofilo, un mafioso. Cioè, quante cose hanno detto di Berlusconi? Ecco, invece, sulla stampa globalista, nelle ultime giorni abbiamo visto la riabilitazione politica del povero Berlusconi, vittima della magistratura rossa e bla 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 bla. Questa che serve sostanzialmente a fargli votare lo scostamento di bilancio. Il governo chiederà un nuovo scostamento di bilancio, leggiamo l'articolo, ieri la decisione dell'esecutivo, alle Camere serve la maggioranza assoluta, ma le defezioni tra i 5 Stelle preoccupano la maggioranza. Allora arriverà Silvio Berlusconi, amici, vado. Dopo una fase di tergiversazione, la decisione ieri è stata ufficiosamente presa, il governo chiederà un nuovo scostamento di bilancio di circa 15 miliardi da ufficializzare in un prossimo Consiglio dei Ministri. Che ci fosse bisogno di un nuovo intervento per dare sostegno a tutte le misure adottate nella fase pandemica era ormai noto, l'importo del nuovo ritocco al bilancio dello Stato non era però ancora definito, servono altri soldi ancora in deficit per dare corpo a provvedimenti come l'estensione della cassa integrazione fino alla fine dell'anno. Ma una scelta sostanzialmente inevitabile si sta trasformando nel più grande stress test per il governo e per la maggioranza giallorossa, un esame finale per stabilire se davvero questa compagine può andare avanti e che può nello stesso tempo segnare la crisi irreversibile dell'esecutivo. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e molti ministri ieri ne hanno parlato quasi descrivendolo come un incubo, perché lo scostamento di bilancio deve essere approvato dal Parlamento con una maggioranza assoluta, vuol dire che al Senato si dovranno confermare almeno 161 voti, in questi 10 mesi di vita la coalizione giallorossa ha sempre superato quell'asticella. Ora però, dopo la sequenza di microterremoti che hanno scosso il Movimento 5 Stelle, quella soglia non è più tanto sicura. La minaccia del leghista Salvini di fare un po' di acquisizione tra senatori grillini non rassicura affatto i leader governativi. La paura cresce tra i giallorossi anche perché il voto sui 15 miliardi in più da spendere potrebbe essere l'ultimo appuntamento di una serie molto scivolosa. Non si tratta del MES, su cui tatticamente Palazzo Chigi rinvierà ogni decisione a settembre, ma Palazzo Madama, il vero punto debole del governo, sarà attraversato, il Senato sarà attraversato da una serie di scossoni proprio nelle prossime 4 settimane. Il primo stress test riguarderà in modo del tutto inaspettato il cosiddetto decreto rilancio. Al momento è all'esame della Camera, ma procede a rilento. Nel migliore dei casi approderà in Senato il 13 luglio, ossia i senatori avranno 5 giorni, scade il 18, per esaminarlo. Niente, dovranno dire un sì o un no senza tante discussioni e con la fiducia, ma determinerà un bel po' di irritazione nella maggioranza per i tempi così stretti. E insomma, ecco, abbiamo capito bene di che cosa si parla e ovviamente anche qua la strategia è tirarsi dentro Silvio Berlusconi. Ma reggerà poi il Movimento 5 Stelle a una fiducia ottenuta con i voti di Silvio Berlusconi e con magari qualche defezione in campo grillino? Io dico di no. E quindi anche se Berlusconi sostiene, poi i grillini rischiano di spaccarsi lo stesso. Intanto continuiamo qui con la pagina politica, oggi molto importante. Nel frattempo, cari amici, non vi ho salutati, siete tutti qui anche in chat, fra poco il nostro appuntamento. Vi saluto intanto a tutti da questa mattina, vediamo un po' Yuri, Stefano, Alessandro, Stregattara, Gianluca e Arianna, Matteo, insomma siete già tantissimi, Angelo, Daniele, Giancarlo, ben arrivati. E fra poco ci sentiremo, ormai manca soltanto un quarto d'ora o giù di lì, ma andiamo a leggere ancora la pagina politica, che almeno su Repubblica è importante e interessante. Vediamo un po' quest'altro trappolone. Conte scrive a Salvini, Meloni e Forza Italia, incontro per discutere il piano rilancio. La leader di Fratelli d'Italia dice siamo disponibili. Il premier ha inviato una lettera ai tre partiti di destra che da due settimane chiedevano un vertice dopo gli stati generali. A poche settimane dalla conclusione degli stati generali, il Presidente del Consiglio prende carta e penna per chiedere con una lettera un incontro ai leader dei tre principali partiti di opposizione. Annunciarlo è proprio Giorgia Meloni, che dice oggi mi è arrivata una lettera con la quale Giuseppe Conte mi invita a incontrarlo, aspettiamo un appuntamento da circa 2 settimane e ho ribadito che noi siamo disponibili. Lega e Fratelli d'Italia avevano rifiutato di partecipare agli stati generali considerando la sede degli incontri un luogo non istituzionale e spiegato che avrebbero avuto un confronto con il Premier se si fosse tenuto a Palazzo Chigi. Visto che ci dobbiamo vedere, ha proseguito Meloni polemica, se Conte ci mandasse un documento elaborato alla fine di questi 10 giorni di stati generali, così parleremo non del sesso degli angeli, ma di cose concrete su cui Fratelli d'Italia è sempre disponibile. Sbagliato. E dirsi pronta a un incontro anche Forza Italia. Consegneremo al governo, scrive in una nota del partito di Silvio Berlusconi, un corposo dossier di proposte. Ma che cosa volete presentare? Il governo è moribondo? Potete tranquillamente dire che non ci andavate, però è vero pure che adesso sono in una fase di debolezza così acuta diciamo non si rischia di dargli forza, ma anzi di far deflagrare un po' le varie posizioni interne, quindi forse può avere un senso andare semplicemente a sentire. La cosa che mi preoccupa un po' di più è quest'altro articolo su Repubblica, sempre fra il blocco dei primi articoli del giornale. Berlusconi, la crisi è grave, pronti a entrare al governo con una nuova maggioranza. Eccolo qua, ce l'andiamo a leggere. E ci stava con l'intervento di Berlusconi questa canzone che è poi tratta colonna sonora del film Il Dottor Stranamore di Kubrick, dove c'è questo B-52 con sopra uno sgangherato equipaggio e poi alla fine, diciamo, devono andare a bombardare l'Unione Sovietica con ovviamente mossi da un anticomunismo viscerale però stile Yankee, che ben si addice alle posizioni di Silvio Berlusconi. Se non l'avete visto il film, guardatevelo se volete passare 2 ore divertenti. Berlusconi, la crisi è grave, pronti a entrare nel governo con una nuova maggioranza, e questo ci diverte un po' di meno, il leader di Forza Italia, diremo sì al MES. Eccola, su questo tema non è un mistero che abbiamo visioni diverse dai nostri alleati. Il centrodestra non diventerà mai un partito unico. È proprio una vera e propria intervista che troviamo qui su Repubblica, quindi diciamo, no, il mostro spaziale a 20 teste che era Silvio Berlusconi oggi è il salvatore della patria per Repubblica e lo vanno a intervistare. Vediamo dove vanno a parare. Presidente Berlusconi, un plutone di esecuzione dietro la sentenza Mediaset, sono le parole del defunto giudice Franco. La Cassazione, che l'ha condannata, smentisce totalmente quella ricostruzione. Questa volta non sono io a dirlo, è l'estensore di quella stessa sentenza. Spero che questo convinca anche chi in buona fede ha creduto impossibile che in seno all'ordine giudiziario accadessero davvero cose di questo tipo. Fare chiarezza sui fatti così gravi penso vada nell'interesse della credibilità della stessa magistratura. Berlusconi parla e si sbroda del fatto di essere stato riabilitato, come è giusto che sia, però noi quello che diciamo è che arriva in un momento ben preciso, no? Altro che sentenze a orologeria, riabilitazioni ad orologeria. Lei ne è stato sempre convinto, ma quella sentenza è definitiva, passata in giudicato dopo 3 gradi di giudizio, non basta un audio a rovesciarla. Mi sembra tutto anomalo, che un processo palesemente basato sul nulla, sul reato che non è stato commesso, come è stato dimostrato, vabbè, si parla del processo. Il centrodestra chiede la sua anonima al senatore a vita, la sentenza è ancora valida, come può essere un risarcimento, come può esserci un risarcimento politico? Sono naturalmente onorato della proposta e grato da chi l'ha avanzata, ma non sta certo a me dare valutazioni in merito. Vorrei però ribadire una cosa, io non chiedo rivalso o riparazioni personali, quelle le ho già ricevute dall'affetto e dalla stima di milioni di italiani. Mamma mia, andiamo avanti. Ha ricevuto ieri sera, come gli altri del centrodestra, l'invito al presidente Conte. Andrete? Sin dall'inizio della crisi Forza Italia è stata disponibile al confronto, parteciperemo insieme colleghi e Fratelli d'Italia e consegneremo un dossier di proposte ancora. Per ripartire occorre utilizzare i fondi del MES. Secondo voi Salvini e Meloni, cioè secondo voi, nel senso secondo Berlusconi, Salvini e Meloni li considerano una trappola dell'Europa, in grado di aprire le porte all'ingresso della Troica. Se fosse al governo sarebbe un elemento di crisi. Su questo tema non è un mistero che abbiamo opinioni diverse dai nostri alleati. La nostra posizione è frutto di una cultura liberale, europeista, occidentale, che solo noi rappresentiamo nel panorama politico italiano. Il centrodestra, infatti, chissà perché, il centrodestra è un'alleanza, non un partito unico e non lo diventerà mai. Quindi è ovvio che vi siano differenze di vedute, tuttavia siamo sempre stati capaci nelle stagioni di governo di fare una sintesi. Sono invece il governo e la maggioranza che devono fare chiarezza al loro interno e portare il MES al voto in aula. Rinunciare per l'opposizione dei 5 Stelle ad uno strumento che avvantaggia l'Italia più di ogni altro paese in Europa sarebbe davvero imperdonabile. Ok, vabbè. Significa 2.725 milioni per la sanità in Campania e altri numeri, non cioè da Berlusconi, che abbiamo già letto ovviamente sul Corriere, che sono tutti palesemente fasulli. Vedrete lo scostamento di bilancio come avete già fatto, lo voterete, a quali condizioni? Noi non contrattiamo l'interesse degli italiani, certo, però vogliamo capire cosa intende fare il governo. Abbiamo già votato 2 volte gli scostamenti e siamo stati decisivi, tutti decisivi. Ricordo che gli scostamenti di bilancio li hanno votati tutti. No, se nel primo, sulla fase d'emergenza, ci poteva stare, il secondo già mi sembrava, no, aver tirato un po' troppo la corda, addirittura i leader sovranisti, tra virgolette, sono presentati dicendo guardate abbiamo salvato il governo se non c'eravamo noi, bravo, e quindi votare il terzo la vedo proprio, insomma, da stupidini, però Berlusconi già si è pronunciato. Questa volta lo voteremo senza porre condizioni, solo se avremo la garanzia che serva a dare ossigeno all'economia. Vabbè. Secondo lei il governo Conte resisterà all'impatto della crisi economica d'autunno? Mi pare sempre più difficile, ma la voglia di sopravvivenza del ceto politico dei 5 Stelle può fare miracoli. Il presidente Conte ha dato prova di sapersi destreggiare con abilità fra le contraddizioni della sua maggioranza. Peccato che tale abilità sia utile solo a lui e non all'Italia. La maggioranza ha i numeri sempre più risicati. Pensa che altri senatori abbandoneranno fino a far venire meno il sostegno al governo? Credo che fra i parlamentari, anche quelli della maggioranza, sia diffusa la consapevolezza del fatto che il paese su questa strada va incontro al disastro economico. Non escludo affatto che in alcuni di loro prevalga l'amore per la nazione rispetto agli interessi personali o di partito. In caso di crisi voi invocate elezioni, non pensa che invece alla luce dell'emergenza economica si creerebbero le condizioni per un governo di unità nazionale? Voi ci stareste? Non credo che ne esistano le condizioni, non credo servirebbe all'Italia un governo con forze politiche antitetiche fra loro. Noi e i 5 Stelle, per esempio, abbiamo una visione diametralmente opposta su tutto. Se però in questo Parlamento si creassero davvero le condizioni per una maggioranza diversa, più efficiente, più rappresentativa della reale volontà degli italiani, andrebbe verificata, naturalmente, prima di tutto con i nostri alleati. E allora è diverso rispetto al titolo di Repubblica, che dice pronti a entrare al governo con una nuova maggioranza. Mi sembra un po' diverso rispetto al titolo, quello che dice qui Silvio Berlusconi. Contro il governo Conte intanto scendete di nuovo in piazza sabato a Roma, c'era davvero bisogno, tutto si svolgerà rispettando le norme sanitarie, così come è logico, le manifestazioni di piazza sono una forma di partecipazione, ok, il Presidente con la D a Palazzo Grazioli si chiude un'epoca e va bene, finisce qua. Insomma, la dichiarazione importante è questa. Credo che fra i parlamentari, anche fra quelli della maggioranza, si è diffusa la consapevolezza del fatto che il Paese su questa strada va incontro al disastro economico. Non escludo affatto che alcuni di loro prevalga l'amore per la nazione rispetto agli interessi personali e che se ci deve essere un'altra maggioranza non ci vuole dentro i 5 Stelle, quindi praticamente è impossibile. Insomma, è molto fumoso in questo caso Silvio Berlusconi, sicuramente concederà il voto allo scostamento di bilancio, bisognerà vedere poi se la fiducia si è tenuta in piedi nel governo grazie ai voti di Silvio Berlusconi, per defezione di qualche grillino, e allora lì sarebbero guai per tutta una serie di motivi, ovviamente. Dispiace insomma che Silvio Berlusconi si presti a questo dopo questa riabilitazione ad orologeria sui fatti giudiziari, ovviamente già è pronto a sostenere lo scostamento di bilancio. La cosa che mi preoccupa un po' di più, cari amici, e pensavo mentre leggevo l'articolo, è la capacità di Berlusconi poi di sostenere i vari governi in modi del tutto, diciamo così, creativi, usiamo questo termine, no? Cioè, quando è nato il partito di Alfano ed è andato a sostenere il governo di cui era ministro Alfano, no? Era un sostegno diretto di Berlusconi, cioè le truppe cammellate, o mandare senatori che si staccano da Forza Italia e che passano al Partito Democratico per sostenere poi il governo quando le maggioranze sono risicate, è il modus operandi di Forza Italia da parecchio tempo, quindi è questo che mi preoccupa a me, no? Cioè immaginare, no, alcuni personaggi di spicco o meno di Forza Italia che si staccano e vanno a sostenere il governo con, no, il solito mito della responsabilità che viene qui citata in questa intervista, no? Se cade il governo è un disastro, si va incontro al disastro economico, deve prevalere l'amore per la nazione. Io sì, sono sempre fedele ai miei alleati, perché ovviamente spero che almeno Salvini e la Meloni gli dicano, caro Berlusconi, se questa volta fai il giochino di andare a sostenere il governo, la prossima volta ti candidi col centro-sinistra. Però sappiamo che Berlusconi è capace di mandare una truppa cammellata di senatori a sostenere il governo facendo finta di litigarci, no? Per esempio la Carfagna, una su tutte, per dirne una, no? La prima che potrebbe fare il saltone della quaglia. I famosi responsabili, vedremo come andrà a finire questa vicenda. E lasciamo Profondo Rosso, visto che ci addentriamo con questo articolo nel manicomio criminale del mondo gender, arcobaleno. L'articolo, il titolo è questo, su Repubblica, a fianco a Berlusconi, poi fa abbastanza ridere. Gender e trans, la guerra di parole che divide il pianeta delle donne. Andiamo a leggere questo articolo. Per molte femministe e per arcilesbica non si può certificare il sesso in base alla percezione, lite con i transessuali. Roma è una guerra di parole, è una guerra di corpi, è una guerra di diritti il cui conflitto rischia di impedire un avanzamento necessario. La legge contro l'omofobia e la transfobia saltata già nella scorsa legislatura, ma al tempo stesso non può essere celato questa guerra, perché riguarda lo stesso movimento LGBTQ, le sue sofferenze e le sue rivendicazioni. C'è un pezzo di quel movimento, Arcilesbica, che chiede che il testo della norma cambi, cancellando la dicitura identità di genere e sostituendola con identità transessuale. Sembra un dettaglio, ma non lo è, perché per alcune femministe è il solo modo di mettere la questione nella giusta prospettiva, rispettando le differenze e non pretendendo di annullarle. Mentre per le trans significa mettere in discussione la loro stessa esistenza e il diritto a far coincidere le loro generalità con il loro sentire. Così, nel nome dello stesso intento, quello di tutelare da atti persecutori e violenti le persone più esposte a causa della loro natura o del loro orientamento sessuale, si contrappongono visioni e linguaggi sempre più distanti. Alcune trans arrivano, lo si è visto negli insulti alla scrittrice J.K. Rowling in Gran Bretagna, a tacciare chi non è d'accordo con la loro impostazione, tacciare di omofobia e fascismo. Che cavolo aveva detto l'autrice di Harry Potter? Mi pare che aveva detto che i transessuali non possono avere le mestruazioni. Giù, via, apri di cielo, no? Così come se io dico gli uomini non possono partorire. No, sessista, fascista, nazista, omofobico. Questo è lo stato dell'arte del discorso all'interno di questo mondo, che invece di essere un mondo che vuole rappresentare le istanze di alcune minoranze, sembra sempre più un manicomio di sociopatici in guerra fra loro. Ebbene, così, siamo tutti contenti, per carità, speriamo. Anzi, sarebbe da ridere che la legge saltasse, perché c'è una discussione all'interno del mondo LGBTQ, PQRST e salta tutto perché litigano fra loro. Sarebbe troppa grazia, amici miei. Avrete notato che all'interno di questo pezzetto di Nick Dale di chitarra c'è una nota canzone, diciamo così, tradizionale della comunità ebraica. Comunque il pezzo è assolutamente orecchiabile e divertente, sempre tratto dai film di Tarantino. Le regole per gli arrivi extra UE e la falla nel sistema dei controlli, difficile individuare la vera provenienza di un viaggiatore che ha fatto scalo in Europa. Andiamo a chiudere con questo, perché diciamo così, l'Unione Europea che ci protegge invece non ci protegge per niente. È difficile individuare la vera provenienza di un viaggiatore. Chi arrivando in Italia dall'estero deve rispettare l'obbligo di quarantena. Tutti i passeggeri che non provengono dai 26 paesi dell'area Schengen, Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non devono rispettare la quarantena, tutti quelli che non provengono, anche coloro che provengono dai 14 Stati. Ma che cos'è, un'intervista, un vademecum, un'intervista a chi? Non si capisce. Non lo so. Ragazzi, ho aperto e ho trovato un'intervista fatta a non si sa chi sulle regole per gli arrivi extra UE e la falla nel sistema dei controlli. Insomma, la falla c'è. Qui a Roma abbiamo dei focolai con dei ragazzi del Bangladesh o dello Sri Lanka, non ricordo, arrivati senza nessun controllo, con il coronavirus, perché in quei posti la situazione è esplosa, ce l'hanno un po' tutti, e hanno fatto ripartire un focolaio, per carità, senza casi gravi, senza che il virus è decisamente di un altro tipo rispetto a quello che ci ha colpito a febbraio-marzo, però nei fatti, diciamo, un buco c'è stato, e non da poco, nei controlli per chi arriva dai paesi extra UE. Apro l'articolo per magari trovare un'invettiva su questa roba qua, e invece trovo un vademecum su chi deve fare la quarantena e chi non la deve fare. Comunque, qua, questa è Repubblica. Fiumicino si ripopola, ma la quarantena coglie tutti di sorpresa. Vabbè, diciamo, anche Repubblica è finito, forse è il momento di passare alla nostra chat, anche perché ho già guardato e notato che buon Alessandro mi ha mandato l'articolo che dobbiamo leggere da tempo, che è quello del Primato Nazionale, che parla di Casabound. Quindi ci prendiamo il nostro tempo e ce lo leggiamo, anche se è lungo. Eccoci qua con la nostra chat di Telegram, ricordo a tutti redazione RBN, la trovate su Telegram, per gli ascoltatori che abbiano voglia, e chi ascolta la radio e non l'ha ancora fatto, di scaricarsi Telegram o di cercare redazione RBN nella barra di ricerca e iscriversi per parlare col sottoscritto e con gli altri conduttori della radio. Il primo stamattina a darmi il buongiorno è alle 5.40 Yuri, buongiorno, grazie Simone per la dedica nel libro, figurati, caro Yuri. Poi Stefano mi manda un meme della Azzolina, che è quello che poi ha pubblicato ieri Salvini sulla sua pagina, chiedendosi, diciamo così, avanzando dei dubbi il buon Stefano sulla professionalità della Azzolina. L'ho letta così, insomma, forse era l'unico modo di leggerla. Caro Stefano, Alessandro, buongiorno, ecco qua l'articolo che ci andiamo a leggere oggi, finalmente un gran bel excursus, scrive Alessandro di Casabound, dalla penna di Luigi Di Stefano, che spiega come il movimento non piaccia ovviamente, non solo per il pensiero ideologico, ecco qua, quali affari, quegli affari che Casabound ha fatto saltare, l'odio per la tartaruga è solo ideologico, e andiamo a leggere questo articolo del Primato Nazionale. Eccoci qua, qualche secondo per aprirlo, siamo sul Primato Nazionale, l'articolo è del 23 giugno e si intitola "Quegli affari che Casabound ha fatto saltare", vediamo un po'. Ogni volta che c'è da prendersela con Casabound, l'establishment mediatico progressista si mette la toga della giustizia e della legalità. Vibrano di emozione al pensiero delle 18 famiglie di Napoleone III che sottraggono giustizia ad alti e più nobili scopi. Ma è così? O questo pubblico piagnisteo copre qualcos'altro, ad esempio corposi e inconfessabili interessi? A Roma è risaputo che il potere vero era tra gli immobiliaristi in simbiosi con la politica. Ancora risuona il famoso "Afra, che te serve?", risposto da Gaetano Caltagirone, il più potente palazzinaro romano, a Franco Evangelisti, autorevole esponente della corrente androttiana della DC. All'epoca Casabound non c'era, ma non c'è dubbio che sarebbero comunque stati vittima delle stesse ansie legaliste antifasciste, perché l'oggetto sociale di Casabound è appunto la difesa del diritto alla proprietà della casa e quindi contro chi interpreta la casa come un elemento di potere e di arricchimento ed anche come mero capitale, dico io, no? Perché, diciamo così, la proprietà non utilizzata, amici miei, diceva Pound, si tramuta automaticamente in capitale, quindi la prima casa, che è quella dove vivo, è assolutamente una sacra proprietà privata, anzi per me ha proprio una dimensione sacra. La prima casa di proprietà dovrebbe essere intoccabile sempre. La seconda casa, che utilizzo magari per la vacanza, per andare al mare o altre cose, è sempre una sacra proprietà privata perché la utilizzo. Quando inizio a non utilizzare queste proprietà private, anche fossero case, la terza, la quarta, la decima, la ventesima, diciamo che quella casa non è più una proprietà privata, ma è di fatto, nei fatti, un capitale vero e proprio, no? E sulla base di questi capitali tanti palazzinari e immobiliaristi romani hanno fatto la loro fortuna, e di più in là non mi spingo. Comunque, gli affari che Casabound fa saltare in questo si ispirano al ventennio, quando ebbe grande impulso la costruzione di interi quartieri di case popolari. Parla di Casabound. Casabound si ispira al ventennio quando ebbe grande impulso la costruzione di interi quartieri di case popolari, benché questo intervento dell'edilizia pubblica sia iniziato nel 1903, secondo governo Giolitti, è continuato dopo il 45 col piano Casa Fanfani, con la GESCAL, gestione case lavoratori, e Collina Casa, eccetera. L'azione sociopolitica di Casabound evoca lo stracciarsi di vesti, il pericolo per la democrazia, i danni milionari per l'erario. In realtà quest'ansia di legalità copre ogni volta interessi milionari o addirittura miliardari che più o meno consapevolmente Casabound fa saltare. Quindi in questo scritto seguiremo il percorso per dimostrare come stavolta si tenti di eliminare Casabound prima che magari con la sua azione faccia fallire qualche business milionario progettato dalla commissione politica immobiliaristi. L'occupazione di Via Lima, Ricucci e i furbetti del quartierino. Già nel 2004, appena un anno dopo l'occupazione dell'edificio di Via Napoleone III, i giovanotti di Casabound vanno ad occupare un edificio abbandonato a Via Lima nel quartiere Parioli di Roma, probabilmente senza sapere che sono andati a cacciare il bastone nel nido delle serpi. Su quell'edificio era stato organizzato un business, stimato nel 2000 ad un valore di 6 milioni di euro, viene offerto da un immobiliarista romano a Confcommercio per 60 milioni di euro, che non si lascia scappare l'affare e versa all'immobiliarista Stefano Ricucci, uno dei famosi furbetti del quartierino, un acconto di 39 milioni di euro, che finiscono in un conto alle Cayman e che serviranno a comprare la quota di maggioranza del Corriere della Sera. Insomma, avete capito bene, no? Occupiamo questo palazzo a Parioli, abbandonato dagli anni 50, e poi scopriamo che se l'era comprato Ricucci. Il palazzo aveva un valore di 6 milioni di euro e Ricucci lo ha venduto a Confcommercio, a Billet, per 60 milioni di euro. Immediatamente Confcommercio Billet, stranamente, no? Questo grande affare, stacca un assegno da 39 milioni di euro che finiscono in un conto alle Cayman, col quale Ricucci cerca di fare la scalata RCS. Insomma, è storia di quegli anni. E il bastone fra le ruote siamo noi che occupiamo questo palazzo a Parioli e lo riempiamo di famiglie bisognose. Appunto, prosegue l'articolo. Ma c'è Casa Pound di mezzo con la sua fissazione di dare casa agli italiani bisognosi. E così una mattina a sgomberare l'edificio si presentano polizia, carabinieri, vigili urbani e guardie private. Finiranno tutti in galera perché questo genere di affari necessita il silenzio, mentre con lo sgombero violento si muove la procura e ne viene fuori che dietro al business c'era il disegno di dare la scalata al Corriere della Sera e affidare all'immobiliarista, coadiuvato da alcune banche, la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare Enasarco, il più grande d'Europa, per circa 3 miliardi di euro, ma con una mazzetta di 50 milioni di euro, gli spicci. Quindi praticamente Ricucci voleva mettere le mani sia sul Corriere della Sera che sulla gestione della svendita del patrimonio dell'Enasarco, che è un altro ente pubblico che gestisce un patrimonio immobiliare che era pubblico vastissimo. Sia come sia, il rapporto della neonata Casa Pound, perché all'epoca era veramente neonata, stiamo parlando del 2004, Casa Pound nasce nel 2003, il rapporto di Casa Pound col potere romano finisce proprio foriero di tuoni e fulmini. A torto ragione gli si imputa di aver fatto saltare un affare miliardario e di aver impedito che la cordata mettesse le mani sul più ben diffuso quotidiano italiano e sul più grande patrimonio edilizio d'Europa. Il più grande e diffuso quotidiano italiano è finito nelle mani di Cairo Editore, La Sette. Insomma, sapete quanto bene ci vuole pure La Sette e quanto bene ci vuole il Corriere della Sera. A sto punto forse era meglio lasciarlo nelle mani di Ricucci. Comunque, tant'è. Poi i fatti di Casale San Nicola, luglio 2015, siamo nel pieno degli sbarchi, onlus che spartiscono miliardi l'anno e ONG che fanno il traghettamento. I residenti del quartiere vengono condotti a forza di botte a cedere la scuola elementare ai migranti. Casale San Nicola, difendere gli italiani non è reato, c'è l'articolo poi che trovate sul Primato Nazionale. Il pubblico ministero, guarda caso, ministero Eugenio Albamonte, aveva chiesto per loro pene da 6 ai 7 anni e mezzo di carcere. Nei confronti degli attuali imputati, la procura aveva chiesto e ottenuto alcune misure cautelari. Secondo gli inquirenti, era stato organizzato e si era partecipato con caschi e volti coperti a un blocco contro il trasferimento di alcuni stranieri del centro rifugiati. A Casale San Nicola andava avanti da 3 mesi un presidio per impedire che la scuola elementare del quartiere fosse trasformata in centro per immigrati. Quelli di Casa Pound parteciparono a fianco dei residenti del quartiere, ma quando portarono gli immigrati per rimuovere il blocco, la polizia ha caricato ed è agevole verificare dal filmato che i tafferugli parteciparono quasi tutti i residenti nel quartiere, essendo in quel momento presente solo pochi ragazzi di Casa Pound, ma furono condannati solo loro per irrorare una pena esemplare a chi si era opposto all'arrivo di immigrati clandestini, aka richiedenti asilo, in un quartiere. Benché il PM Albamonte avesse chiesto condanne a 7 anni, poi al processo ci furono condanni a 3 anni e 7 mesi. In sostanza i 9 di Casa Pound si sono spartiti più di 32 anni di carcere per gente incensurata che aveva fatto resistenza passiva senza che si fosse ferito nessuno. Un poliziotto si fece refertare 5 giorni e insomma così via. Anche lì ci si mise di traverso a un business che è quello dei centri d'accoglienza, miliardi di anno, e ovviamente stranamente anche lì il PM assegnatoci era sempre Albamonte. No, ogni volta che c'è Casa Pound la questione finisce in mano al Bamonte. È strano, no? Perché non dovrebbe funzionare così in magistratura, dico io. E poi arriviamo agli sgomberi di via del Colosseo. Siamo a settembre-ottobre 2016, Roma è stata appena eletta Virginia Raggi. Qualcuno ha progettato un altro business miliardario, ma Casa Pound si mette di mezzo. Stavolta finiscono in manette in 8, ma il business salta lo stesso. nel 2014-2015 il settore immobiliare si è già incancrenito e dove prima si costruivano interi quartieri, ormai da anni l'economia soffre per gli effetti della crisi finanziaria del 2008. La diaspora giovanile non permette di comprarsi e affittarsi casa, prezzi alle stelle per una idiota bolla immobiliare creata ad arte da qualche anno prima. Qualcuno concepisce un affare miliardario basato sul commercio di appartamenti valorizzati, in sostanza cacciare in strada gli inquilini degli appartamenti comunali, venderli all'asta, valorizzarli da zero, passano a 10-15 mila euro al metro quadro e poi rivenderli con profitti stratosferici. Gli appartamenti di pregio andranno agli immobiliaristi, mentre le stamberghe di periferia agli immigrati, amatissimi da ogni amministrazione, ma rimane il problema di come fare a cacciare in strada migliaia o decine di migliaia di famiglie, per lo più italiane. Qualche testa d'uovo concepisce di preparare un elenco di 60.000 potenziali sfrattandi, a occhio circa 250.000 persone nel comune di Roma, basato sulle posizioni irregolari, ma esiste una legge nazionale del 99 che obbliga a regolarizzare gli irregolari, a Roma disattesa come se non esistesse. Già una delibera del 2015, recependo dopo 14 anni la legge del 99, il sindaco Marino di fatto stopperebbe il tutto, ma viene sfiduciato e si deve dimettere. E viene sostituito dal commissario Tronca, che si affretta a mandare in procura i 60.000 contratti da rivedere. Ma si capisce anche che questa lista di proscrizione era già stata preparata con Marino. Si prospetta un business miliardario, ma il 22 giugno viene eletta Virginia Raggi, che già a settembre comincia gli sfratti. A Via del Colosseo comincia la battaglia con Casa Pound. Insomma, ricorderete il clima, no? Le case occupate in centro, ovviamente trovano quelli che sono quelli che non ne hanno titolo e che continuano a sfruttare delle case di proprietà del comune senza avere nessun titolo, magari avendo risolto i loro problemi economici, e continuano ad occupare, ma di mezzo ci vanno quelli che invece i problemi economici ce li hanno. Nel caso di Via del Colosseo furono sgombrati delle famiglie che assolutamente avevano problemi economici. E noi non saremmo stati contrari a quello sgombero se il comune avesse offerto delle case comunali o delle case popolari in sostituzione di quegli alloggi, no? Perché l'idea era valorizzare il patrimonio del comune di Roma, quindi bisognava prendere queste case che erano di pregio perché si trovavano nei pressi del Colosseo e appunto sfrattare le persone e poi rivenderle sul mercato per mettere i soldi nelle casse devastate del comune di Roma. Noto sommessamente che questa cosa non è stata fatta, cioè nel senso la vicenda è finita come è finita, le famiglie sono state buttate fuori. Il palazzo è ancora chiuso e murato, non è stato venduto a nessuno, non c'è stato nessun vantaggio per il comune di Roma dal punto di vista finanziario e sono passati già 2 anni. Questo era una piccola porzione di una fetta più grande di una politica appunto di dismissione del patrimonio pubblico di Roma per fare cassa. Quindi chissà cosa sarà successo negli altri appartamenti, no? Immagino gente buttata senza colpo ferire da case popolari o da case di proprietà del comune in centro a Roma, e appartamenti poi venduti a chi? Ai soliti immobiliaristi, quelli che possono mettere le mani su questa roba qui e fare delle plusvalenze enormi. Prosegue l'articolo: in questo contesto si svolgono i fatti di Via del Colosseo, che vedono schierati da una parte Casa Pound a difesa di due nuclei familiari, dall'altro la sindaca, il sindaco che manda un reparto di SWAT comunali e il PM Nardi della Procura di Roma che dirige le operazioni. Il PM Nardi, ricordatevi questa persona, mentre di solito è Albamonte, in questo caso qui arriva il PM Nardi. Si comincia con una campagna stampa contro i furbetti del Colosseo, dove i giornali degli immobiliaristi con l'establishment tentano di far passare i due nuclei familiari come abusivi, lasciando credere all'opinione pubblica che essi sono illegali. E in realtà sono nel loro diritto e sono disposto, anzi auspico, a sostenerlo in qualsiasi tribunale, dice l'autore dell'articolo, avendo io stesso formato i relativi dossier e verificato tutti i documenti. In sostanza, il comune faceva pagare un'indennità di occupazione e le spese condominiali senza mai regolarizzarli. Non erano affatto occupanti abusivi, perché in entrambi i casi, circa 30 anni prima, erano deceduti i parenti titolari del contratto ed era loro diritto restare nell'alloggio. Ma il business non ammette debolezze. Quelle due stamberghe di 50 e 25 metri quadri costruite nel 600 con gli inquilini dentro non valgono niente. Trasformati invece in loft valgono 15-20 mila euro a metro quadro e così via. Poi alla fine, insomma, è finito in galera chi? Il PM Nardi. Il PM Nardi aveva diretto l'operazione assistendo senza intervenire alla distruzione del mobilio delle due famiglie che venne buttato in strada dai vigili urbani. L'allora vicecomandante dei vigili di Maggio, che quel giorno ha fatto rompere quattro costole al capofamiglia che non aveva consegnato in fretta le chiavi di casa, ha poi lanciato lo stesso mobilio dalla finestra, è stato premiato con la promozione a capo dei vigili urbani con stipendio annuo da 128.000 a 170.000 euro circa. Insomma, vabbè, questo poi porta alla cronaca attuale, che non leggo perché già l'articolo è abbastanza lungo, sono le 9.17, porta alla cronaca attuale, allo sgombero, insomma, si capisce come Casapound abbia messo i bastoni fra le ruote a una marea di operazioni immobiliari su Roma, non solo quelle qui citate, ce ne sono tante altre, perché di occupazioni negli anni che vanno dal 2003 al 2006 ne sono state fatte parecchie. Il palazzo di Via Lima era soltanto uno, poi c'era un altro a Torrino, un'altra a Boccea, insomma dietro ognuna di quelle storie c'era un affare che degli immobiliaristi si sono visti saltare, e sapete qual è il potere degli immobiliaristi all'interno del Comune di Roma e soprattutto anche all'interno dei media locali o meno, no? Per dirne una, il Messaggero di Roma è storicamente di proprietà di una famiglia di grandi immobiliaristi romani, e così come gli immobiliaristi sono dietro tutte le testate più o meno locali di Roma, ma poi anche quelle nazionali. Insomma, abbiamo fatto questo excursus lunghissimo leggendo finalmente questo articolo per chiarire che ovviamente c'è un motivo se Casapound è il pericolo pubblico numero uno, soprattutto nella città di Roma. Andiamo alla nostra chat, altrimenti non ci sarà più tempo per leggere ciò che mi segnalate, magari altri articoli sarà difficile, però i messaggi li voglio leggere tutti. E buongiorno Gianluca, hai avuto modo di vedere il video di Social TV che parla di Matteo Salvini descrivendolo come antinazionale che ti ho mandato ieri? Sì, gli ho dato un'occhiata rapida, mi sembra un po', diciamo, la solita retorica antisalviniana che viene dalla sinistra più o meno estrema, quindi la difesa del ragazzo, del povero ragazzo dei centri sociali. L'attacco a Salvini perché 20 anni fa diceva che il sud andava raso al suolo, insomma le cose sono un po' cambiate, mi sembrava un attacco un po' pretestuoso, mi preoccupano di più rispetto a quelle critiche mosse, diciamo, il gran numero di liberisti o filoeuropeisti che si trovano all'interno della Lega, ma questo è un altro discorso perché è chiaro che i grandi partiti e le grandi compagini purtroppo di questi tempi hanno all'interno diverse visioni. C'è da dire comunque sia che la Lega ha messo come responsabile economico prima Borghi e poi Bagnai, e quindi almeno sulle posizioni che ci interessano tiene il punto, che Salvini si è tanto speso per andare in giro in tutta Italia a cercare di dimostrare di aver capito che l'Italia funziona solo se è una e indivisibile. Quindi quel video mi sembra un po' pretestuoso, Gianluca, magari me lo riguardo con un po' più di attenzione, dura 10 minuti, gliene ho dedicati 5, e magari, però mi sembrava che il tono fosse un po' quello, diciamo così, giustificativo nei confronti dei contestatori dei centri sociali, che sono sempre bravi ragazzi, per carità di Dio, come dicono tutti i giornalisti, ma poi alla fine stanno lì coi caschi, coi manici a cercare lo scontro ogni volta che Salvini si affaccia. Alessandro, scusatemi per la schiettezza delle frasi che non ho letto, ovviamente erano un po' di invettive contro il sindaco di Roma, i suoi amici, tutti quelli insomma che ce l'hanno con Casapound. Arianna, scusate, vado un po' veloce, depositata la legge Zan è peggio del previsto, e parliamo della legge relativa a omofobia e tutto quanto il resto, ovviamente depositata la legge ce la studieremo e ci muoveremo insieme agli altri per cercare di farla saltare. Anche qui in questo caso, per fortuna, spero che un governo così debole non riesca a mettere in piedi un disegno di legge così pervasivo e così diciamo preoccupante dal punto di vista della libertà d'opinione così come il governo debole precedente non è riuscito a fare la legge sullo ius soli, per far passare queste cose servono maggioranze, diciamo così, belle pesanti, che questo governo non ha. Poi mi mandi un tweet di Fassina, spesso mi trovo d'accordo con Fassina, così come con Rizzo, è vero, hanno purtroppo questa malattia, diciamo così, congenita dell'antifascismo, per cui non ci si riesce a parlare. Alcune volte non capiscono, diciamo, che certe posizioni sono comuni quanto nel mondo identitario, quanto nel mondo di una certa sinistra radicale, però non ci si riesce a parlare. Comunque anch'io apprezzo sia Fassina che Rizzo quando tengono queste posizioni. In questo caso si parla del MES. Serigattara, buongiorno, non si muove proprio Virginia Raggi, le Iene, Campo Rom a Castel Romano, Zingaretti alla Raggi, sgombero subito, subentriamo noi. Vediamo un po' l'articolo, ma figuratevi, forse potremmo andare a mettere la scritta Casa Pound fuori al campo nomadi di Castel Romano, allora potremmo avere l'attenzione del sindaco Raggi. Sul sito leiene.it, in aggiornamento sul servizio Filippo Roma e Marco Occhipinti, sul degrado della capitale tra campi rom e roghi tossici all'interno della riserva naturale di Decima Malafede. La Regione Lazio chiede al sindaco, scusate che io leggo l'articolo ma poi mi correggo subito, chiedono al sindaco di Roma Virginia Raggi di risolvere la situazione immediatamente. Sgombero o bonifica del campo Roma di Castel Romano entro oggi, altrimenti subentrerà la regione in coordinamento con la prefettura e viene presentato un esposto. Perché Virginia Raggi, in violazione di quali norme, non è intervenuta fino ad oggi, costringendo la regione a diffidarla? Una sorta di commissariamento, insomma, annunciato dall'assessore alla sanità Alessio D'Amato durante un incontro con i comitati dei cittadini di Roma insieme alle ASL competenti, che arriverebbe dopo una serie di richieste dei mesi scorsi dalla regione di Virginia Raggi, della regione a Virginia Raggi, rimaste inascoltate. Si rischierebbe quindi uno scontro istituzionale senza precedenti tra il presidente della regione Lazio Zingaretti e la sindaca di Roma Raggi e il sindaco di Roma Raggi. Comunque speriamo, insomma, che anche su questa vicenda litighino pesantemente. Ovviamente la Raggi anche qui, perché non si muove sul campo nomadi, non solo perché è inefficiente e incapace, ma perché vuole accreditarsi nell'estrema sinistra. Cioè, avete capito benissimo che il 5 Stelle oggi, alla ricerca disperati di voti, cerca una nicchia nell'unico posto plausibile rimasto scoperto, che è l'estrema sinistra. Quindi antifascismo spinto, sgombero di Casa Pound, nessuno tocchi i nomadi, nessuno tocchi lo Spin Lab, che è l'altra occupazione che sta a 600 metri da Casa Pound, però è gestito dall'estrema sinistra, quindi va bene. Questa è un po' la politica della Raggi, e se litigano Raggi e Zingaretti ne possiamo solo che essere contenti, perché ad ogni modo vorrà dire che a maggio non avremo più Virginia Raggi come sindaco di Roma, e quella sarà il giorno di una grande, grandissima festa cittadina. Matteo, buongiorno, una vicenda delicata come il caso Regeni, gestito da uno pseudo ministro degli esteri supponente incapace. Credo che non ci sia realtà peggiore: quando l'incapacità è unita all'inesperienza viene fuori un miscuglio dannoso per la nostra nazione e patria, rappresentata empiricamente dall'esecutivo attuale. Spezziamo le catene, Matteo, hai ragione, purtroppo Di Maio è veramente un incompetente da questo punto di vista, ma è un'incompetenza che nasce non dalla sua mancata formazione, perché la politica è un'altra cosa, non servono i titoli di studio per capire e fare la politica, bisogna però avere un ideale, capito? Bisogna avere una visione, e questo non ha nulla dentro, capito? Un contenitore vuoto può essere riempito facilmente da chiunque lo spinga poi a tenere queste posizioni, da chiunque lo spinga ad andare in Libia a dire adesso intervengono i giganti, noi ci facciamo da parte, cioè noi siamo i nani, lasciamo la gestione della questione libica fra Stati Uniti, Francia, Turchia e Russia. No, questo è quello che ha detto il fenomeno. Qui sul caso Regeni prende ovviamente la posizione che è quella dell'estrema sinistra, che è quella che arriva da Londra, che è quella che vuole l'Italia estromessa dal Mediterraneo. Quindi questo è. Pietro, buongiorno. Giancarlo, saluti, pensi di essere così positivo nella speranza che a settembre-ottobre il governo cada? Sì, caro Giancarlo, fammi almeno sperare, il governo tirerà ancora fino alla scadenza naturale, ma 2023, Giancarlo, non la vedo possibile. Quando sarà il momento di votare troveranno un meccanismo tale da non farci votare, sono tutti venduti, fanno i bisticci come i bambini, ma poi quando votano gli emendamenti accettano quello che viene. Non vedremo mai più, ci sono i poteri forti che ci comandano e saremo sempre sottomessi, l'avevo detto prima, unico mezzo a far paura a questa gente, ci vogliono i sistemi pesanti. Buona giornata. Giancarlo, io insomma aspetterei settembre per dare un'occhiata a vedere quello che succede. Ti ripeto, la maggioranza in Senato si tiene in piedi per un paio di senatori, il problema è Berlusconi, che può andare in soccorso, ma che devo dirti, io non la vedo bene per il governo, anche perché ci sono poi delle elezioni di mezzo, quelle di settembre, staremo a vedere. Emanuela, buongiorno, buongiorno a tutti, come dici sempre tu, su questi giornali non c'è nulla. Io aggiungerei anche nei cervelli degli ospiti permanenti di Palazzo Chigi c'è il nulla, leggere per credere, e qui c'è un articolo del giornale che un po' prende in giro la Azzolina sul software per calcolare gli spazi, che sapete che si è presentato dicendo abbiamo un software che ha calcolato quanto spazio abbiamo nelle scuole. È un po' di ironia nel web, no? Perché che cavolo ci vuole a capire come diciamo calcolare questi spazi? Gli enti locali mandano i dati e loro fanno il calcolo dei metri quadrati, insomma, voglio dire, lo sa fare pure un bambino quando tu hai tutti i dati, li metti dentro un foglio Excel, in 5 minuti c'è il calcolo di tutti gli spazi e vabbè, prese sonore in giro per fortuna da parte del web per la ministra, per il ministro, vedete il lapsus, questi alla fine rientrano nel cervello, per il ministro Azzolina. Gianluca, quando sento qualcuno LGBTQ qualcosa sinistra bla bla bla, dare del fascista a chi non la pensa come loro, mi viene sempre da pensare che questi non sanno cosa sia essere fascista, ma esserlo è decisamente un dono. Gianluca, il problema è semantico in Italia sul fascismo, parlare di fascismo è impossibile o complicato perché è un problema semantico, no? Per fascismo la maggioranza della popolazione in maniera ignorante dice che è assenza di democrazia, quando c'è l'assenza di democrazia, al netto di sapere cosa sia la democrazia, c'è il fascismo, ovviamente non è così, il fascismo è un'altra cosa, bisogna studiare, ma non è che ci rivolgiamo a persone che non riescono a leggere neanche un SMS, figurati a leggersi un libro. Giovanni, buongiorno, ormai questo governo, alleati di coalizione e non solo, è una grande presa per i fondelli, dicono tutti che siano pronti a discutere e collaborare, ma cosa devono collaborare? Io ribalterei i banchi di Montecitorio, è già un po' l'atteggiamento diciamo dell'opposizione in questa fase, un po' diciamo così remissiva, adesso vanno a sentire Conte su invito, è vero che il governo, come ho detto prima, è molto debole, quindi comunque non si dà forza a Conte se si va oggi a sentirlo tutti insieme, anche perché c'è una forte spaccatura all'interno del governo, però insomma forse qualcosina in più si può fare per farlo cadere prima, però ripeto, io vedo la data di settembre-ottobre come plausibile, staremo a vedere, a meno di interventi di Silvio Berlusconi. Pietro mi segnala l'ignobile censura di Facebook che cancella la battaglia di Relamain, censura ignobile da parte di Facebook, ovviamente incalzato, no, dalle multinazionali, dalla Coca-Cola, da tutti gli altri che stanno dicendo che vogliono boicottare Facebook perché diffonde l'odio. Sono davvero tante le segnalazioni arrivate in queste ultime ore da parte di furiosi internauti che denunciano l'ultima ingerenza del famosissimo social network, numerose le pagine Facebook bloccate, tutte con la medesima motivazione, il post viola gli standard. Insomma, a quanto pare il ricordo della storica battaglia di Relamain risulta sgradita al social Zuckerberg, al social di Zuckerberg. Sul fatto è immediatamente intervenuto il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa, che ha duramente commentato la vicenda ai microfoni ADN Kronos. Ma non lo sanno che la battaglia di Relamain, in cui mio padre venne fatto prigioniero a Tobruk e venne combattuta quando il fascismo non era ancora caduto, era quindi l'esercito ufficiale del regno in battaglia, non quello della tanto contestata Repubblica Sociale, ha protestato il rappresentante di Fratelli d'Italia. Quanta ignoranza sta diventando insopportabile, questo voler a tutti i costi riscrivere e cancellare la storia senza nemmeno conoscerla. E va bene, ci uniamo alle parole di rabbia di La Russa, anche se per me anche la storia della Repubblica Sociale è degna ovviamente di essere conosciuta e nessuno può usare un social network come strumento per censurare nulla, perché la legge dice altro, quindi impegniamoci per una proposta di legge, cari amici di Fratelli d'Italia, da portare in Parlamento per impedire che i social network si comportino come vogliono loro senza stare a sentire la legge italiana. Sere Cattara, io c'ero al Colosseo, la Raggi aveva detto che aveva riservato dei posti in un campeggio, ma non era vero. E già, ce ne andammo da lì con le famiglie, addirittura pronti e disposti ad accettare un posto miserabile in un campeggio, non c'era neanche quello, e quindi tornammo indietro, rompemmo i sigilli e rioccupammo di nuovo la palazzina prima di essere arrestati. Cara Sere Cattara, ricorderai. Marco, questo articolo non l'avevo letto, molto interessante, adesso me lo vado a riprendere, me lo leggo tutto per bene perché credo tu abbia dovuto tagliarlo, grazie ai tuoi commenti, poi l'ha reso trasparente agli occhi di tutti. forse ti riferisci all'articolo su Casa Pound. Sì, lo trovi sul primato nazionale, perché Casa Pound dà tanto fastidio. Ciao Simone, cosa ne pensi? E chiudiamo perché 9.31, raccolta firme che sta appoggiando Sgarbi, già detto in diversi giorni, caro Mario. Vediamo come monta, serve un fronte politico ampio, non può essere così un'armata Brancaleone, bisogna coinvolgere ovviamente i grandi partiti sovranisti, la Lega, Fratelli d'Italia, se no che cosa lo facciamo a fare questo referendum, no? Quando abbiamo tutti i giornali contro, tutte le televisioni contro, tutti contro, non ci daranno spazio, non faranno parlare mai nessuno, addirittura non diranno neanche che c'è il referendum qualora si dovesse arrivare a una data per fare questo referendum, e quindi va costruito il fronte per vincere il referendum. Non basta fare il referendum perché i sondaggi dicono che gli italiani sono contrari all'Unione Europea, la battaglia si vince prima che si incrocino le spade, e non lo dico io, lo diceva Sun Tzu, e quindi bisogna sforzarsi un pochino di più. Comunque Mario, lo seguiamo e cercheremo di capire dove si va a parare. Quindi oggi niente musica, abbiamo letto articoli, abbiamo letto tutti i messaggi, non ci siamo sentiti neanche un secondo di musica. Vi saluto, a domani, no cari ascoltatori, vi devo dare un annuncio, purtroppo domani mattina ho un impegno nella mattina inderogabile, potrei non essere in diretta, ma forse registrerò la puntata in serata che ascolterete domani mattina. Questa è la rassegna stampa di Radio Bandiera Nera, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, qui sulle web frequenze RBN. Un saluto a tutti quanti voi, a domani.
Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Bien.